Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene. Allora, nella giornata di ieri mi chiama un gestore, ogni tanto ci confrontiamo, parliamo con vari gestori per capire quali sono le dinamiche, opportunità, eccetera, eccetera. E lui mi dice, ah, sto studiando questo grafico, sto facendo questo, sto facendo quell'altro. Mi dice, tu cosa stai facendo? Ma io dico, io sto leggendo Plotino. E lui mi dice, ma chi è Plotino? Questo mi ha dato molto da riflettere, perché secondo me, nel mondo di oggi è molto più importante, ovviamente le basi economiche vanno conosciute, ma è molto più importante imparare a pensare che agire, perché ad agire siamo bravi tutti. Molto spesso noi investiamo molto tempo nell'azione, poco tempo nel pensare. In realtà, se io penso bene, il gesto dell'azione è un gesto abbastanza facile, no? Se io so quello che faccio, quando mi siedo davanti al desk, so esattamente quello che devo fare. Il problema è averci pensato molto bene prima. E veniamo noi. Cioè, il ragionamento che noi dobbiamo fare è il seguente. Abbiamo raccolto tutta una serie di tasselle, tutta una serie di dinamiche e oggi dobbiamo porci alcune domande, perché grazie a queste domande riusciremo ad avere molte, molte risposte, perché il mercato tutto sommato segue determinate dinamiche, segue determinate logiche e se io sono abituato a pensare, capisco queste logiche e mi adeguo a queste logiche, poi le posso condividere o non condividere, ma è questo è tanto. Cioè, oggi viviamo nel mercato in cui c'è un hype pazzesco, quindi Trump dice, ah, l'azienda bellissima Dell sale. Ah, Nvidia dice, bellissima l'azienda Marvel sale. No. E quindi noi ci convinciamo che questo sia il mercato. Invece le persone che pensano, capiscono e dicono, ok, questo è oggi un tipo di mercato. Bene, devo partecipare. Se c'è la possibilità partecipo, perché non sono mica stupido, no? Pensare non vuol dire essere stupido. Vuol dire discernere tra quello che io osservo e capisco e vedo che posso sfruttare perché è un meccanismo che si ripete e quindi decido di sfruttarlo, ma con la consapevolezza che questa roba qua è una roba che non può durare nel long term. E questo perché non può durare nel long term? Allora, come sempre, anche qua si apre un altro dibattito abbastanza semplice tra i sostenitori e i detrattori, no? Un po' come Bitcoin. Ah, Bitcoin deve andare a 20.000, Bitcoin deve andare a 200.000, queste aziende devono salire. Adesso il tema è, il tema che vediamo oggi è, ma l'intelligenza artificiale deve salire perché rispetto alle bolle della dot-com, ci sono tutta una serie di utili, c'è tutta una serie di dinamiche che sono completamente diverse rispetto al passato. Invece la mia affermazione non è proprio corretta. Uno, perché l'ho vista la bolla dot-com, è vero che sono diverse, ma è altrettanto vero che tutte le bolle sono diverse l'una dall'altra. Però quello che ci deve raccontare questo tipo di movimento è che sono dei movimenti erratici di una virulenza, di una violenza che è da molto di irrazionale, no? Ma molto più di FOMO che di altro, no? La FOMO è quella paura di rimanere fuori da un certo trend, da un certo mercato. E dov'è che sta il baco qua in tutta questa situazione, no? Il baco è molto semplice, cioè ci sono, e ne abbiamo già parlato, due società che fondamentalmente permettono a tutto questo ambaradan di mangiare, che sono Anthropic e OpenAI, no? Però il problema è che queste aziende sono aziende che promettono e che hanno creato un ecosistema attorno al cui, cioè hanno creato un sogno che sicuramente diventerà realtà, ma non nei tempi e nei modi di cui tutti pensano. E quindi hanno creato una serie di dinamiche che però oggettivamente non sono realizzabili. È come se io volessi dire, poi ci andiamo, per esempio, sulla Luna, no? Domani vogliamo andare sulla Luna, però sappiamo benissimo che da qui a domani ci mancano tutta una serie di strumenti per andarci. Se però tutti crediamo che domani andremo sulla Luna, ci prepariamo, prendiamo il casco, prendiamo tutto quello che ci serve per andare. Ma alcuni se ne rendono conto che non è possibile. Se uno fa due calcoli, se uno ragiona, se guarda la base numerica, è evidente sotto gli occhi di tutti che ci sono dei dati oggettivi e incontrovertibili per cui questa intelligenza artificiale così com'è oggi non è realizzabile e che quindi a un certo punto non si sa chi o non si sa come, non si sa dove, qualche sistema si incepperà e quindi il sistema salta. Perché? Perché tutta questa carta che è stata creata è una carta ipotetica di investimenti che verranno, ma che poi dove mancano i soldi? Una delle catene principali può essere, secondo me, la mancanza di liquidità. Cioè, se una di queste IPO manca il risultato o non raccoglie quello che deve raccogliere o non si continua costantemente a raccogliere, quindi il sistema si inceppa, a quel punto un contratto salta un altro contratto, l'altro contratto salta il contratto dell'amico e siccome sono tutti correlati uno con l'altro, perché Nvidia investe in Microsoft, Microsoft investe in questo investe in quello e l'altro, il sistema va a scatafascio. Ora, compreso questa dinamica, quindi uno deve avere il contesto e dire, Questo è il contesto, devo essere consapevole che questa dinamica così com'è non funziona. Poi, con l'occhio, diciamo, del pensatore, con l'occhio dell'investitore dice ok, però finché funziona devo trovare di gestire le dinamiche che si vengono a muovere. Questo è il contesto, però ripeto sempre, cercate di pensare, e il baco sta qua, cioè nella non realizzabilità di queste dinamiche, anche per fatti meramente oggettivi che sono quelli più interessanti, cioè i raffreddamenti che ci sono oggi, quindi la tecnologia del raffreddamento di questi sistemi non è sostenibile perché consuma troppa acqua. Quindi alcuni hanno detto andiamo in Alaska. Sì, vabbè, andiamo in Alaska, però intanto dici devi andare in Alaska, no? Perché dice fa molto freddo e quindi sistemi di raffreddamento. Però sistema di raffreddamento non funziona, non è sufficiente. Quindi se io metto in piedi tutto quello che voglio mettere non basta l'acqua, e questo è un problema oggettivo che non so come possa essere superato domani, non mi sembra. L'altro problema è un problema di natura energetica: se tutti vanno a pieno regime non ci basta l'energia, quindi o facciamo andare avanti al data center o ci scaldiamo, accendiamo la luce. Quindi un altro problema direi abbastanza oggettivo. Terzo problema, che non banale, anche questo è la redditività. Quarto problema è il reperimento di capitali. Però mentre le parti finanziarie in qualche modo si possono anche inventare, i dati oggettivi, cioè l'energia, l'acqua, cioè sono difficili. Quindi o domani questi signori si inventano che i sistemi, i nuovi data center avranno un sistema di raffreddamento, particolare, per cui non ha più bisogno di acqua e si raffreddano da soli, eccetera, eccetera, ma parte domani, allora è diverso. Cioè, quindi o arrivano delle invenzioni, innovazioni tecnologiche, come per esempio, io ho postato poco fa, un'azienda che dice, vabbè, abbiamo un problema di terra rara, perfetto, creiamo dei materiali, creiamo una tecnologia per cui le terre rare praticamente non ci servono più. Allora questo è diverso. Ma finché non arriva questo passaggio, quindi finché non arriva questo input, abbiamo tutta una serie di problematiche che poi si vengono a riscontrare nel costo elevato dei token, le aziende non ci stanno, eccetera, eccetera. Quindi questo sistema così non funziona. Dove salterà la baracca, noi questo non lo possiamo sapere. Chiusa la parentesi. Invece venendo alle cose prettamente legate al mercato, abbiamo, allora, la giornata di ieri, Google, preso da sacro furore, dice ma che bello, visto che mi comprano, mi sottoscrivono le nuove azioni, ne metto ancora di più, e quindi giù a sottoscrivere e mettere altre azioni. Anche qua è una questione prettamente matematica, mi costa meno emettere nuove azioni rispetto che emettere debito, e quindi emetto nuove azioni. Lo faranno anche altri? Boh, vedremo. Se lo faranno anche altri, ovviamente saranno dolori per le azioni. Intanto le azioni Google continuano ad andare giù. Ieri che cosa si è visto? Ieri si è visto quella rotazione di cui vi parlavo da un po' di tempo, cioè sono state ricomprate, quindi dopo una fase di ritracciamento è stata ricomprata la nostra Lilly, che si appresterà ad andare a fare nuovi massimi storici dal mio punto di vista. Dopo sonore bastonate, anche Walmart e Costco che hanno fatto delle serie discese, sono risalite con un certo tipo di volumi, e quindi è probabile che per un po' e anche le utilities sono risalite. Quindi anche qua l'indicazione ci dice i numeri di Broadcom non sono piaciuti particolarmente, il titolo è sceso giù di 15 punti percentuali, quindi probabile che ci sia un ritracciamento, quindi dal punto di vista di cosa potrebbe succedere oggi, un ritracciamento del settore dei semiconduttori a favore di settori più difensivi, consumer stable, utilities e healthcare. Ok, questi tre settori. Poi ognuno può scegliersi gli ETF che riguardano questa cosa, oppure ci sono le aziende principali che fanno parte di questa cosa qua, che stanno comunque tutte quanto, hanno fatto una bella fase di ritracciamento, e quindi è di un momento interessante. Questa è la situazione che si vede essere più carina da cavalcare in questo momento. Per il resto, altre cose particolari direi che non si vedono, però nella giornata di ieri questo secondo me è il tema principale. Oggi vedremo se ci saranno anche delle opportunità da cavalcare short su qualche semiconduttore, vediamo se decidono di spingere con forza oppure no. E questo potrebbe essere il tema. Nel frattempo, vabbè, Hormuz ormai non se ne parla più nessuno, il tema è sempre lo stesso, l'abbiamo trito e ritrito. Sul mercato dei cambi non si muove nulla praticamente, i cambi sembrano praticamente congelati, nessuno si muove, né su né giù, c'è una statica generale. Le cripto sempre male, sempre, perché il nostro strategy sta sempre là, e quindi le preoccupazioni continuano ad aumentare, secondo me, continuo a ribadirlo, o esplode al rialzo il prezzo di Bitcoin e quindi questo va su e tutto tranquillo, oppure se continua la discesa stanno aspettando il fallimento o vogliono che fallisca Strategy. Solo quando secondo me fallirà Strategy, o comunque una di queste due vicende rimarrà conclusa, se no il mercato non va a prendere un rischio su una situazione che è come una spada di Damocle che hanno sulla testa. Quindi da un certo punto di vista, se vogliamo poi sperare che Bitcoin riprenda a ripartire, necessariamente Strategy deve fallire. Finché non succede, questa agonia continuerà e ce la trascinerà avanti. E ogni mese poi si diventerà sempre peggio, perché ogni mese questo signore deve pagare interessi, non ha cassa, quindi deve vendere Bitcoin per pagare gli interessi che dà dell'11% all'anno, e quindi ogni mese, se Bitcoin non sale, deve vendere un po' di Bitcoin, fino a che a un certo punto toglie una volta, toglie due, toglie tre, comunque abbasserà la base imponibile di garanzia di tutto quanto la sua struttura, e forse qualche organo di vigilanza interverrà. Sapete che io sono abbastanza agguerrito su questo tema, perché ripeto, non è un modo di gestire i mercati, perché se c'è un organo di vigilanza e l'organo non fa quello che deve fare, allora tanto vale che ci stia là. Ultima cosa, attenzione, un'altra dinamica che secondo me è abbastanza importante, il CME, quindi un mercato regolamentato, quindi l'azienda che gestisce il mercato regolamentato, ha avuto una discesa abbastanza importante. Questo ci racconta un fenomeno che secondo me è un fenomeno abbastanza importante, cioè il fenomeno della tokenizzazione, di cui abbiamo già parlato, che rischia di portare via clienti, denari ai mercati classici. Il problema qual è? Che mentre da una parte il CME crolla, dall'altra parte aziende come Circle invece non arriva denaro. Però è abbastanza evidente che molti investitori stanno comprendendo la logica e la dinamica, per cui i classici mercati, quindi potrebbe essere la borsa a Londra, la borsa italiana, che però alcune di queste borse sono anche quotate, avranno dei contraccolpi non banali in termini di volumi a favore di società come Robinhood, Coinbase e tutte le altre che verranno fuori. Il problema è che in questa fase qua, un po' così concitata, si tende più a vendere che a comprare. Quindi a vendere abbiamo capito chi viene venduto, però poi a un certo punto quelli che saranno, che ne beneficeranno, vedranno gli acquisti, che per il momento assolutamente non si vedono. Però questa è una tematica, come sempre ci vuole un po' di tempo e un po' di pazienza. Anche qua, altra logica è un conto che io capisco quello che sta succedendo, un conto che mi aspetto che quello che deve succedere succeda nei tempi che io voglio. Questo è un bias cognitivo che abbiamo tutti, ma Warren Buffett ci insegna che il mercato non è razionale, che non è perfetto, tutt'altro, e su queste differenze che bisogna agire, ma nel momento in cui prendiamo un'azione e non abbiamo ragione, dobbiamo avere la consapevolezza e la pazienza di attendere.